Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Bene, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. Eccoci
ben
qui.
Trovato Stefano e buon inizio di settimana.
Anche a te e a tutti quanti.
Allora, caro Stefano, 331-8200213, come sempre ringraziamo gli ascoltatori perché ci inondano subito di messaggi, di audio, cercheremo di sentirne il più possibile, ma vi ringraziamo da subito. Allora, tra poco insomma abbiamo la squadra del, come sempre del lunedì, e partiamo con questo campionato che è sempre molto... A me piace molto, che ti devo dire,
sì.
questo equilibrio, questo diciamo anche difficoltà delle squadre in vetta alla classifica di scardinare i muri e devono lavorare fino all'ultimo e poi trovano il gol, questi 1-0 tirati.
A volte ci riesci,
sì. No. Queste sconfitte anche che clamorose, perché poi insomma non ci aspettavamo, eravamo un po'...
No, tu...
Io avevo detto che sarebbe stata una partita difficile quella della Juve, ma non mi aspettavo addirittura che tornasse senza punti da Cagliari, ecco.
Succede.
Questo sì, però succede, da qui si è aperto tutto un altro.
Hai fatto bene ad analizzare i muri, ecco. I muri delle squadre avversarie, perché il Lecce sia con l'Inter che con il Milan per poco non ci riusciva, il Parma ci è riuscito con il Napoli, Verona altrettanto con il Napoli, il Cagliari addirittura ha avuto la meglio sulla Juve.
La riscoperta dei muri.
Ma sai quando ti devi salvare?
Adesso arriva i momenti difficili che devi fare punti.
Erigere castelli.
Esatto. Allora, Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, subito buon pomeriggio. Ciao Nick, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. Ciao Nick.
C'è anche Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio e buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimone.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Allora,
io penso di aver preso Bologna Fiorentina
1-2.
Sì, assolutamente. Sei stato l'unico caro
a
Nick
fare
a fare tre punti in questa giornata. Hai capito?
Sì, oltre alla Fiorentina, ecco.
vabbè, però insomma. Senti Nick, voglio iniziare subito con te, se mi fai un flash di mercato, perché prima abbiamo letto anche su tutto Mercato Web questa situazione di questo scambio in atto tra Fiorentina e Bologna.
Vai. In definizione siamo agli ultimi dettagli. La Fiorentina ha provato a prendere anche Thorsted, devo dire, che secondo me, guarda, sarebbe stato forse ancora più giusto come giocatore per il centrocampo viola rispetto a Fabian, perché Fabian ha tanto talento, però non ho ancora capito bene se è un trequartista, una mezzala, un giocatore offensivo che può essere impiegato in più ruoli, però alla fine la Fiorentina lo inseguiva già da quest'estate Fabian. Diciamo che c'erano due società che ci hanno sempre creduto su Fabian, prima la Lazio e in secondo luogo la Fiorentina, o viceversa, prima la Fiorentina e anche la Lazio. Alla fine la Lazio secondo me non ha voluto investire 15 milioni di euro, la Fiorentina invece li ha investiti, perché alla fine questa è un'operazione che verrà fatta con la formula del prestito, con obbligo di riscatto legato alla salvezza, esattamente uguale a quella con l'Atalanta per Brescianini, solo che con Brescianini insomma hanno fatto una sorta di prestito oneroso con obbligo per un totale insomma sui 14-15 milioni, qui invece non c'è il prestito oneroso, c'è solamente l'obbligo di riscatto alla salvezza della Fiorentina. E al Bologna va Somm con la formula del prestito con diritto di riscatto a 14 milioni. D'altra parte la Fiorentina Somm l'ha preso quest'estate a 15 milioni più uno di bonus, e inevitabilmente anche per il discorso dell'ammortamento non potevano non mettere un diritto di riscatto di un certo livello. E quindi questa doppia operazione è in definizione, io credo che anche nel tardo pomeriggio dovrebbe diventare tutto ufficiale, no, ma quantomeno diciamo la fumata bianca per il doppio scambio, quantomeno per questo scambio che porterà Fabiano in viola e Somm al Bologna in rosso-blu.
Sapete, prima di andare adesso alle discussioni, sapete che non, il mercato del Bologna, queste scelte, non mi torna qualcosa sul Bologna? Vi devo dire la verità, con grande rispetto, perché Sartori è veramente bravissimo, però anche le scelte fatte quest'estate di portare due giocatori Bernardeschi Immobile, adesso devi a un giocatore comunque fatto che è Fabian, e prendi uno che non mi sembra la stessa cosa, ecco.
Sono
così.
D'accordo, c'è qualcosa che
che non mi torna, ecco,
però...
ti devo dire.
Però sono due non titolari, sono entrambi non titolari in questo momento, uno nel Bologna e l'altro nella Fiorentina.
Verissimo. Poi, però qualcosa non mi torna, devo essere sincero.
Anche sul campo non torna.
Sì, anche sul campo. Qualcosa non
Bologna ha dominato letteralmente la Fiorentina. so se faremo i 30 secondi.
Sì, sì, adesso ci andiamo subito.
Non ho dubbi su chi dedicarli.
Vabbè. Era soltanto una valutazione sul mercato,
hai
visto su alcune
così,
scelte. Sì, sì, sono d'accordo. Allora, dai, vabbè, partiamo con i 30 secondi. Stefano, parti direttamente tu e poi facciamo
il giro. Perché vai. Credo che in questo turno sia stata la migliore espressione di calcio. Complimenti nel giorno della scomparsa di Rocco Commisso. Era il modo migliore per rispondere a questa grave perdita. Ma insomma, la Fiorentina è stata sorprendente, efficace, bella a vedersi, spettacolare e vincente. Quindi complimenti a Vanoli, sembrava una squadra da prima posizione in classifica. Ma io no. Mentre tutti dicevano dopo Parma, compreso il nostro direttore, insomma,
che erano preoccupati, tu invece hai detto
mi prendo la prestazione di Parma e vi do a voi quella scintillante contro l'Udinese che non serve a
niente. I 5 gol dell'Udinese.
Inutile.
Sì.
Infatti, mi stanno dando ragione a Vanoli e a questa squadra che mi sembra di un'altra categoria.
Si è ritrovato il gruppo,
tutto rispetto a quelle che devono, devono andare in B.
Sembra essersi ritrovato il gruppo,
però
questo è un bel segnale.
È
molto lunga, però i segnali sono confortanti. Vado da Bonanni. Bonanni, tu hai 30 secondi.
Allora, io anche volevo dire la Fiorentina e Paolo Vanoli. Io a questo punto dico un nome. Che è quello di Pisacane, non per quello che ho visto, perché obiettivamente la Juve non meritava la sconfitta a Cagliari, però il Cagliari è riuscito a battere una delle squadre più in forma del campionato, è la squadra che era lanciatissima verso posizioni di classifica importanti, quindi merito comunque a loro di essere riusciti a portare a casa un risultato fondamentale.
Vado da Daniele Garbo.
Io dedico la mia riflessione a Sadio Mané, che ha convinto il Senegal a rientrare in campo dopo che il CT nella finale di Coppa d'Africa contro il Marocco li aveva convinti a lasciare il campo in seguito a un rigore ritenuto non corretto. Complimenti anche al rigore tirato da Brahim Diaz, che è stata una roba ridicola, e il Senegal ha vinto meritatamente la Coppa d'Africa. Post scriptum, attenzione alle squadre africane ai prossimi mondiali.
Va bene, ci prendiamo questo messaggio di Daniele. Niccolò Ceccarini.
Parlare della Fiorentina ci avete già pensato voi, io dico solo una cosa: Falcone avrebbe parato anche gli spilli se non fosse arrivato quel gol di Fulkrug, avrebbero potuto continuare fino a mezzanotte e non avrebbero mai segnato. Questo ragazzo sta facendo un campionato straordinario, per cui si merita la mia copertina.
Bene, ci sta tutto. E io invece la voglio dedicare, mi permettete, agli infortuni del Napoli. Perché io capisco tutto, che bisogna fare le richieste di mercato, che gli allenatori hanno sempre bisogno di giocatori in più e ci mancherebbe, non entro in merito, qualcuno, come hanno detto, esce e qualcun altro entrerà nel Napoli. 19 infortuni, qualcuno ci deve spiegare che cosa sta succedendo, perché per me è una cosa quasi inaccettabile. 19 infortuni in una stagione è un record proprio che non in questo momento europeo, mondiale. E allora mi chiedo, e quanti giocatori servono a Conte, al suo staff, per fare una stagione con 3 competizioni? C'è qualcosa che non torna, Stefano.
Direi
che possiamo... Cioè, un altro, se fosse successo a qualche altro allenatore avremmo sollevato polemiche in questo, polemiche, comunque critiche, giusto farlo anche nei confronti di
Conte. Ma io da un lato
ho
sempre
Conte,
sostenuto,
no?
Il lavoro di Conte, che dopo i 5 giorni di ripressione a Torino, no?
Esatto.
Ricorderanno tutti, insomma, dopo il KO di Bologna,
sì,
ha ripristinato un qualcosa che una sorta di piccola impresa, infatti.
Sì.
Poi io ti dicevo sempre che poi alla fine le paghi, insomma, queste sofferenze sempre con gli uomini contati, ecco là il risultato è che il Napoli ha gli uomini contati e probabilmente deve prendere, insomma, una presa di coscienza con la realtà che deve adesso vivere,
sì,
perché lo scudetto è fine. Cioè, io credo che sia una cosa quasi chiusa.
È
il campionato che quasi mai del sì o del no, del ni, abbiamo visto la Juventus a Cagliari, quindi ogni settimana ci sarà una sorpresa, però mi sembra che numeri alla mano, facendo le proiezioni, Milan, Inter e Milan,
sì,
siano un pochino più avanti,
sì, sì,
e
sì,
Napoli
sì,
adesso che rifà la seconda reazione, è difficile che piazzi una seconda reazione,
anzi,
corposa,
anzi, come dicevo l'altra settimana,
e sono d'accordo con te, gli uomini contati, responsabilità di chi. Io capisco l'appello Ah, ci servono uomini e ci mancherebbe altro, perché servono, non ci sono, esatto. Ti stai giocando quasi tutto, perché poi non c'è più appello, il girone di ritorno non hai più occasioni per rimediare. Però insomma, alla fine 18 infortuni te li sei fatti in casa, cioè non è che
sì.
Te l'hanno causati gli altri. No, no, io... Che De Laurenti si dovrebbe fare?
Apposta, dovrebbe chiedere, rendere conto, no? Spiegazioni, certo. Di quello. A proposito, Nick, ma movimenti in casa Napoli a questo punto, approfitto, no? Si parla di Luke e Lang in uscita?
Sì, Lang lo stanno definendo in prestito al Galatasaray.
Ok.
Quindi verrebbe anche da domandarsi tutta la campagna acquisti che ha fatto in estate il Napoli, perché poi alla fine di tutti i giocatori che sono arrivati, francamente, al di là degli infortuni che ci sono stati, e penso soprattutto a quello di De Bruyne, che comunque sarebbe stato un titolare inamovibile, però io voglio ragionare un attimo anche su Beukema, si può ragionare ovviamente su Lucca, si può ragionare su Lang. Questi sono giocatori che comunque sono stati pagati un sacco di soldi e quindi sono arrivati anche degli elementi sui quali io non ho capito, ma c'era l'avallo di Conte o non c'era l'avallo di Conte?
Bella domanda pure questa.
Perché poi alla fine questi sono stati investimenti importanti per una società. E Lucca io credevo lo volesse lui fortemente. Lang, va bene che lui voleva Ndoye a tutti i costi, non è potuto venire Ndoye, hanno preso Lang. Però non è che hanno preso proprio l'ultimo giocatore della storia della terra. E poi francamente anche sulla difesa io mi aspettavo qualcosa di diverso, come utilizzo, perché poi per esempio Marianucci adesso lo daranno via in prestito. Ci sono tante cose che mi lasciano perplessi. Ecco, ora voglio capire che succede con Lucca, perché a questo punto con Lukaku che ancora non dà garanzie, Lucca non mi sembra che ormai abbia tante chance. Lucca c'è l'Alilal e c'è il Benfica, tra l'altro stasera arriverà proprio il Benfica in Italia, che domani c'è Juve e Benfica, no? Se non ricordo male.
Sì.
Quindi a maggior ragione il mio amico Rui Costa non so se lo vuol prendere o meno, però io in linea aspetto un attaccante nuovo. Io credo che arriverà una punta al Napoli, perché
una punta.
Ha fatto partire Lang, sì, perché non credo puntino molto sugli esterni, cioè non lo so, poi magari perché è molto istintivo questo mercato del Napoli, cioè si passa dal centrocampista all'esterno, poi alla punta centrale, poi si ritorna indietro, e quindi non è facile seguire.
No, però prendiamo questo.
C'è qualcosa che non funziona.
Non funziona. Daniele, un tuo pensiero su, poi c'è anche un audio, voglio sentire sia Daniele che Massimo su questa cosa qua, poi ci ritorniamo dopo con un po' più in profondità. Daniele.
Allora, gli infortuni del Napoli sono sicuramente un problema da approfondire, perché 9 infortuni muscolari mi sembrano decisamente troppi, c'è qualcosa che non va.
Oggi c'era una tabella sul Corriere dello Sport e facevano i brividi, c'erano tutti i giocatori con tutte le assenze, una roba impressionante, dai.
O c'è qualcosa che non va nella preparazione estiva, o c'è qualcosa che non va nella preparazione durante il campionato, insomma è una cosa da approfondire assolutamente questa. E poi per quanto riguarda le scelte dei giocatori, un dirigente importante del calcio italiano, molto importante, di cui ovviamente non posso fare il nome, mi diceva tempo fa che Conte è un grandissimo allenatore, ma non fategli scegliere i giocatori perché li sbaglia. Dico solo questo.
Bonanni, tanto vi do anche una news: Hermoso lesione di secondo grado e quindi per il difensore stop di circa 20 giorni per il difensore della Roma. Vai Massimo.
Ma allora, per quanto riguarda l'ultima cosa che ha detto Daniele, non so quanto questa cosa può essere vera o meno, nel senso che per quanto mi riguarda io so quale possono essere le tipologie di giocatori che piacciono o non piacciono all'allenatore, avendo visto in linea di massima tutte le squadre che lui ha allenato, ti posso dire che spesso e volentieri tutti i giocatori con lui riescono a fare bene. Chi non fa bene, ti dico la verità, è perché non riesce ad adattarsi al suo modo di pensiero, al suo modo
di lavoro,
al suo modo di essere, di lavoro, ma non perché magari non sono dei giocatori buoni, bravi, però diciamo che per stare con lui devi avere un certo tipo di caratteristica, altrimenti fai fatica, altrimenti fai fatica. E su una costruzione della squadra parliamo anche, quindi poi per il resto sono abbastanza preoccupato anche io, perché che io mi ricordo mi ricordo appunto tutti questi infortuni con squadre allenate da lui, perché conosco benissimo tutto il suo staff, ci ho lavorato, so la competenza che hanno, e non mi ricordo così tanti infortuni muscolari, quindi qualcosa deve essere successo, non lo so, magari può essere un problema un problema della struttura, dei campi che non sono magari...
Quindi tu dici, io ci ho lavorato, non mi spiego tutta questa situazione che si è creata a livello di infortuni del Napoli. Questo è un po' il pensiero di Massimo. Poi dopo ci torniamo, ragazzi, su questa cosa, perché abbiamo anche un altro contributo. Però io vorrei ritornare anche alla giornata di ieri, vorrei andare anche alla Roma, perché stiamo parlando del Napoli e giustamente Stefano dice, in questo momento parlare ancora di scudetto è un po', diciamo, una situazione un po' di difficoltà. La Roma sta arrivando, è piombata proprio addosso al Napoli e ha trovato, Stefano, un giocatore che si integra benissimo, no? Nei sistemi offensivi di Gasperini, perché sì, non è un centravanti, ma può fare il centravanti, può fare l'esterno,
un centravanti mobile, tecnico, rapido, è un giocatore strutturato.
È la svolta? Fermato.
Sì, potrebbe, sì. E credo aggiungerei anche Robinho Vassi. È entrato con una personalità, questo è un ragazzino, fisicamente
giovanissimo,
sì, ha piazzato due o tre scatti, ha protetto il pallone, per poco non fa gol. La Roma ha cambiato pelle là e soprattutto ha trovato due giocatori dalle caratteristiche differenti. Poi non ti so dire quanto incideranno, ma se il buongiorno si vede dal mattino, insomma, mi sembra di capire che è un altro mondo.
È un altro mondo, sì, sì, sì. Ma si è visto anche nel dialogo
con Dybala, mamma mia. Dybala, ma anche con gli altri, con gli esterni. Poi a un certo punto, al secondo tempo, adesso non mi ricordo a chi, ha detto dammela addosso,
ha detto sì, sì.
Quindi c'ha personalità, si vede che è un giocatore che è di primo livello. E credo che questa poi lotta impassionante, punto a punto, sono d'accordo con Chivo, adesso gli stacchi ci fanno, credo che probabilmente la Juventus, ecco, 10 punti sono tanti.
Sono tanti, sì.
Avesse vinto, però insomma puoi recuperare, può succedere di tutto, il campionato, le coppe, abbiamo sempre detto, bastano due pareggi dell'Inter e torna tutto in discussione, se le altre vincono. Quindi è tutto molto aperto, però con l'Inter insomma ha preso un bel vantaggio. E con questo chiudo dicendo che secondo me il fattore di questa giornata è chi ha più attaccanti forti là davanti, più la possibilità di centrare traguardi prestigiosi. E l'Inter non è un caso, io ho contato 44 gol all'attivo, Marco, 23 portano la firma dei quattro.
Sono tanti.
Dei fantastici quattro.
Sono tanti.
Sono tanti. Per esempio facciamo la radiografia del gol del Napoli, ne ha fatti 31 all'attivo per fare adesso, per rendere l'idea ai nostri ascoltatori, anche a noi stessi. Mm-hmm. Lucca, un gol, 6 gol Højlund, 3 Neres, 1 Lang, 11 fanno. E sì, che sì. Cos'è il tratto caratteristico della scorsa stagione, dove tu hai conquistato lo scudetto grazie ai gol di McTominay e anche al contributo di Anguissa? Ma Anguissa tu non ce l'hai, sai quanti gol ha fatto? 4. De Bruyne 4, McTominay 5, solo loro 3. Poi Lobotka e Gilmour completano il reparto del centrocampo, che supera di 15 reti quello del reparto offensivo, che ne ha fatti 11. Per farti capire dove vai senza attaccante. Poi detto sì, questo, io sono stato mal interpretato, ma non volevo. Højlund è un giocatore straordinario, ma è un giocatore da piazzamento, non è Lautaro Martinez. Lautaro Martinez, cioè, se tu pensi di vincere lo scudetto con Højlund centravanti è più faticoso con tutti i problemi che c'hai, ma anche benissimo. Se non avessi avuto i problemi, sì. Højlund tu non sai se ti porta lo scudetto. Lukaku probabilmente sì, Lautaro Martinez sì, Højlund non lo so. E quindi la Juve non sfonda a Cagliari perché
non c'è un centravanti,
è perché dura,
perché ce l'ha.
È perché dura. E se tu non ce l'hai non vinci, non sì. Vinci i campionati.
Daniele,
punto.
Vengo da te sulla Roma, su questo acquisto, su questo proprio impatto che ha avuto Malen.
Ma Roma non Malen. Sono rimasto stupito da come si è inserito questo giocatore nei meccanismi della Roma, perché ha fatto giocare molto meglio anche Dybala, che abbiamo finalmente rivisto sui suoi livelli, perché quello è il suo ruolo evidentemente, e quindi credo che sia stato un acquisto che può veramente cambiare la storia della stagione della Roma, perché non sarà un fenomeno, ma è un centravanti vero, che fa i movimenti da centravanti vero, che vede la porta, perché ha segnato due gol, il primo annullato per questione di centimetri, e ha tirato in porta un'altra volta, il portiere ha fatto una buona parata, quindi il giocatore si è inserito subito, si vede che parla lo stesso linguaggio di Dybala, tutta la squadra è migliorata, mi è piaciuto l'approccio, mi è piaciuta la personalità con cui ha gestito le situazioni, ha rischiato qualcosa nel secondo tempo, ma insomma ha condotto in porta una vittoria assolutamente mai in discussione di fatto. Quindi complimenti alla Roma, che ha scelto questo giocatore, e anche il giovane, questo Vassi di cui parlava giustamente Stefano, è stato pagato tanto, ma evidentemente se è stato pagato tanto è perché sono convinti che possa dare tanto, che possa diventare un grande giocatore, perché chi è andato a vederlo sicuramente capisce di calcio e che ha capito che questo è un giocatore che ha un grande futuro.
Bonanni?
Sicuramente per quello che ha fatto vedere ieri, ha fatto vedere che si è immediatamente calato alla perfezione nella parte, quindi grossi meriti a lui, bene che un allenatore insomma abbia buttato subito dentro il giocatore, non come tanti altri allenatori che prima di far giocare un giocatore ci mettono mesi perché devono capire gli schemi, le cose.
Chissà a chi ti sei riferito.
Il giocatore è forte, lo metti dentro e poi vediamo, piano piano certo si deve adattare a tante cose, però è giusto che chi è bravo giochi. Quindi per ora ti posso dire che sembra che sia un giocatore importante, quindi poi sento Gasperini dice che ora la Roma è forte, quindi adesso ci divertiamo.
Allora vado anche da Nick e chiedo Nick se poi diciamo a livello offensivo la Roma farà ancora qualcosa oppure questa è la mossa finale visto anche l'arrivo del giovane.
Ma allora loro dovevano prendere due giocatori offensivi, hanno preso Robinho Vaz e poi c'è stata anche l'operazione di Malen, quindi teoricamente sulla carta sarebbero a posto. Io mi lascio una finestrella aperta su Zirkzee e una finestrella aperta su Dragusin.
Su, scusami, hai detto Zirkzee?
Dragusin.
Ok.
Secondo me loro adesso fanno questo ragionamento. Siamo a posto, teoricamente, perché abbiamo preso due giocatori offensivi, dovevamo far questo e allora adesso non abbiamo più l'ansia da prestazione di mercato, non abbiamo più questa necessità. Però se ci dovesse essere una chance per poter andare a incrementare ulteriormente l'organico, perché no? Tanto comunque sia Robinho Vaz è giovanissimo, quindi se anche dovessi giocare e non giocare da qui alla fine della stagione non sarebbe certo un problema, l'hanno preso per la grandissima prospettiva. Se si aprisse una finestra su Zirkzee magari la tengono aperta, se poi dopo non ci dovesse aprire sono già a posto, e ugualmente per la difesa. Ora Hermoso, dicevi tu, un paio di settimane,
20 giorni parlano,
tra averlo e non averlo, se ci avessi anche Dragusin sarebbe ancora meglio, glielo dessero magari in prestito con diritto di riscatto, potrebbe essere una soluzione. Vediamo se fa pressione il suo agente per andare alla Roma oppure no, e lì dipenderà da Paratici, anche dal suo collega direttore sportivo del Tottenham, valutare se è il caso o meno di darlo in prestito con diritto da qui alla fine della stagione. Questa potrebbe essere una soluzione che, se magari è così accettata di forza dal giocatore, che comunque si era già espresso una decina di giorni fa sul fatto che non tanto lui, il suo procuratore che aveva detto, dice Firenze no perché lui è un gladiatore, i gladiatori stanno a Roma, se riescono a fare questa operazione meglio ancora per la Roma.
Meglio ancora. Sentite, approfitto della presenza di tutti, anche di Nick, per farmi una domanda. Abbiamo visto in questo turno di campionato Malen che appunto ha colpito subito e Fulgruc che ha fatto un gol importante, no? E l'avevamo già visto nelle altre partite che aveva già trovato una connessione con i compagni, eccetera. Possiamo ritenerli due uomini svolta in questo momento. Qual è quello che secondo voi può veramente far svoltare in maniera profonda e importante queste due squadre? Fulgruc o Malen? Proprio un giro su questo, con una piccola motivazione.
Io direi, caro Marco, Malen. Perché alla Roma serviva un giocatore nuovo, da un punto di riferimento. Mina, i punti di riferimento sono due, Pulisic e Leao. Non è Fulcrum e non lo sarà mai.
Ok, quindi uomo di riferimento. Bonanni.
Sì, anche per me Malen. Tra i due dico più il giocatore che ha preso la Roma.
E Garbo.
Senza dubbio Malen, perché si inserisce in un contesto di gioco già che funziona molto bene. E due è il tipo di giocatore che mancava a questa squadra.
Nick.
È chiaro che se da dove si parte come base per la Roma mi verrebbe da dire Malen, però non sono totalmente convinto. Per me sono a pari merito, perché alla fine al Milan serviva un attaccante come Fulcrum. Questo è un giocatore che i suoi 10 gol secondo me li può anche fare in un girone di ritorno. Quindi siccome Gimenez non glieli garantiva, questa secondo me può essere una buona garanzia. Però se poi alla fine devo pesare, dico anch'io più Malen Roma piuttosto che Fulgur Milan, ma se la giocano veramente all'ultimo respiro.
Va bene, staremo a vedere. Nick, da chi ci dobbiamo attendere adesso qualche mossa in questa giornata di oggi che dobbiamo monitorare con attenzione? E poi
nella giornata di oggi non lo so. Io penso che in questi giorni, che saranno molto importanti, capiremo se la Juve riesce a prendere Mateta.
Okay.
Perché il suo obiettivo ormai è quello di prendere un attaccante, probabilmente col 4-2-3-1
si stanno un po' arrendendo all'idea. Io non la chiudo la porta in maniera definitiva al centrocampista, ma quello che doveva essere la priorità è diventata praticamente un aspetto secondario, perché là davanti hanno bisogno di fare gol e hanno necessità di prendere questo attaccante. Tutto dipende da cosa risponde il Crystal Palace alla loro seconda offerta, che sarà un'offerta secondo me che, se lo vogliono prendere, non possono che legare l'obbligo di riscatto all'Europa League, perché se non lo legano all'Europa League io non credo glielo dia il Crystal Palace. E poi sono veramente curioso di vedere che cosa faranno, se prenderanno Maldini. Io so quest'idea che alla fine, come dice il dista, arriverà Daniel Maldini.
Saremo a vedere. Nick, grazie come sempre e buon lavoro a Niccolò Ceccarini. A presto, Nick, grazie. Allora, tanti messaggi al 331-8200-213 dove elogiano ad esempio l'arrivo di Malen, che può far che, diciamo, può dialogare tantissimo e bene con Dybala, e lo abbiamo visto anche ieri. Gli esterni stanno crescendo sempre di più, vedi Wesley. E piccola nota tattica, l'innovazione del gioco di Mancini, che si sgancia e affonda addirittura, ma questo lo stiamo vedendo da un po', però non è proprio accaduto soltanto,
soprattutto quando Ndicka
esatto, quando c'è Ndicka,
si sgancia.
Allora, la Juve deve comprare un attaccante, qui siamo tutti d'accordo. E poi c'è Luigi che ci scrive: pensando alla settimana che aspetta il Napoli, ha un bivio, è obbligato a fare due vittorie per rimanere in corsa sia in Champions che in campionato, anche con il pareggio in una o l'altra partita è fuori, un bel casotto, scrive Gigi. Vabbè, intanto ragioniamo step by step, che c'è Juve-Napoli, che è una partita molto delicata. Poi c'è Antonio che si arrabbia con noi perché stiamo celebrando il funerale del Napoli. A me non mi sembra che stiamo celebrando nessun tipo di funerale, no, stiamo analizzando quello che è successo sul campo, poi
le difficoltà oggettive,
le difficoltà che ci sono, anche perché si sono persi altri due giocatori,
esatto,
per, no?
Quello, per la penuria, no, di giocatori,
poi vediamo quello che è
indisponibili per quel motivo lì, insomma.
Va bene, ci dobbiamo fermare, poi recuperiamo qualche audio break e torniamo subito.